Oggi ne abbiamo 25. Buonasera. Iniziamo il Consiglio Comunale, 26 ottobre 2017. La parola, la parola alla dottoressa Rocchi per l'appello.
Guerzoni.
Presente.
Leoni. Ammalata. Pederzini. Presente. Camellini. Presente. Gardini. Presente. Benatti. Presente. Di Nardo. Presente. Baroni. Niente, per ora assente. Rubiani.
Deve...
Ok. Vandelli. Sì. Moscatti. Presente. Mazzacurati. Te basti, scusate.
Punto numero uno all'ordine del giorno, l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 28 settembre.
Allora, approvazione verbale della seduta precedente, voto favorevole 11, un astenuto Rubiani. Saluto da parte dell'amministrazione comunale all'ex presidente della consulta e volontariato di Campogalliano Silvano Righi. Approvazione bilancio consolidato del gruppo comune di Campogalliano relativo all'esercizio 2016, voto favorevole 8, un contrario Mazzacurati, 3 astenuti Moscatti, Rubiani e Vandelli. Revisione straordinaria delle partecipazioni ex articolo 24 del decreto legislativo 175, come modificato al decreto legislativo numero 100, ricognizione delle partecipazioni possedute, definizione delle azioni di razionalizzazione, voto favorevole 11, un astenuto Mazzacurati. Patto di sindacato azionario fra i comuni soci di Aemang S.p.A. comunicazione, approvazione del nuovo regolamento per il funzionamento a consulta per l'ambiente, voto favorevole unanime.
Qualcuno vuole la parola? Nessuno, quindi mettiamo in votazione. Chi è a favore? Sì, unanimità. Sì, allora propongo al Consiglio, e poi cercheremo di ricordarci le prossime volte in conferenza capigruppo di seguire già quest'ordine, ma di mettere semplicemente per conciliazione tempi, case e lavoro, di trattare prima il punto 4, che è una delibera dell'ufficio tecnico alla presenza dell'ingegnere Falbo. Siete d'accordo? Sì. Sì, sì, su che cosa?
Proprio su una questione di orari e di tempi che vorrei che venisse rivista.
Allora, la parola... Aspetta. Allora, la parola alla consigliera Vandelli.
Grazie, volevo semplicemente dire, riagganciandomi anche a quello che ha appena detto il sindaco, che avevamo fatto richiesta più di una volta, sia verbale che scritta, tramite anche la consigliera Mazzacurati, che ci fosse data la possibilità di partecipare ai consigli alle 20:30, proprio riagganciandomi a quello che lei ha appena detto, sindaco, per conciliare lavoro, famiglia e quant'altro. Ecco, vorrei che venisse però tenuta veramente in considerazione. Io personalmente, visto che mi trovo in grandi difficoltà, i prossimi consigli alle ore 19 mi vedo costretta a non partecipare. Grazie.
Allora, rispondo in questo modo. Qualche volta, la minor parte delle volte, quindi non la maggior parte, il consiglio viene convocato alle 20:30, la minor parte delle volte, perché la maggior parte delle volte effettivamente lo convochiamo alle 19. E, tra l'altro, adesso mi viene in mente che sta nascendo la stessa tematica anche in seno all'Unione, ma non perché dobbiamo fare uguale, semplicemente so che si sono trovati ieri capigruppo, quindi credo che il tema sia da trattare nella conferenza di capigruppo, sentendo le necessità un po' di tutti, insomma. È chiaro che siamo uno, anche noi tutti siamo uno spaccato della società, quindi con l'esplosione degli orari di tutti quanti, quindi è chiaro che credo che si possa dire che ci sono le esigenze diverse, insomma chi preferisce andare, venire qua prima anche casomai correndo per poter poi casomai arrivare a casa un orario decente alla sera, e chi invece giustamente preferisce andare a casa prima, quindi credo che volentieri se ne può parlare in modo approfondito, insomma, esatto, concreto, per vedere di come fare. A me personalmente nulla vieta di dire che si può anche fare, se le esigenze sono diverse, si può anche fare un po' e un po' per accontentare un po' alcune persone, un po' altre, nel senso delle esigenze diverse. Va bene, grazie, quindi ne parleremo in conferenza capigruppo. E quindi trattiamo subito il punto numero 4, ultimazione lavori area Casello stralcio 2, schema di accordo ai sensi dell'articolo 11 della legge 241 del 90 per l'acquisizione delle aree utili alla realizzazione degli interventi. Dico soltanto una cosa, una brevissima introduzione. Se vi ricordate, voi consiglieri, insomma, anche poco tempo fa abbiamo approvato una delibera in consiglio riguardante sempre i lavori dell'area Casello, era un altro stralcio, il numero 5 forse, esatto, e adesso è, come dicevamo anche l'altra volta, abbiamo dato un'accelerata, anche se accelerata non è, cioè è il termine giusto, ma insomma erano l'area Casello e i lavori all'area Casello, e sono veramente tanti anni, insomma, che se ne parla. Stiamo appunto accelerando per poter concludere questa, anche e soprattutto a favore delle aziende che sono insediate in quest'area vicino, la chiamiamo così perché è vicino al casello dell'autostrada, della 22, proprio per concludere tutti i lavori a beneficio delle aziende che sono insediate. Questa volta per fare un lavoro, un pezzo di canale che poi verrà spiegato meglio, abbiamo dovuto interpellare dei proprietari di terreno contiguo a quello dell'area Casello, un altro terreno, per poter fare dei lavori, e quindi è un proprietario terzo da quest'area, e con cui abbiamo raggiunto un accordo che credo di poter definire buono per l'amministrazione pubblica, perché si tratta di una cessione di aree che avremmo dovuto pagare, e invece grazie all'accordo con questi privati siamo riusciti a farla cedere per adesso gratuitamente dal punto di vista del comune, per adesso, con poi in questo accordo c'è scritto ovviamente l'impegno dell'amministrazione nel momento in cui, se e in cui si andrà a trattare con questa azienda, perché si tratta di un terreno messo in espansione dal PSC, verranno scomputate queste spese soltanto in un secondo momento, in futuro rispetto ad adesso. Questo è un po' il tema generale. Passo la parola all'ingegner Falbo per l'illustrazione della delibera.
Buonasera a tutti. Come accennava prima il sindaco, questo si tratta appunto dell'ennesimo passo per poter concludere i lavori nella Casello. Le opere consistono, come sappiamo, in una serie di infrastrutture che permetteranno di raccogliere le acque meteoriche e di convegliarle nella vasca di laminazione che è sul fondo del viale del lavoro. In particolar modo questo stralcio prevede come opera l'attraversamento della via del lavoro e poi la realizzazione di un canale che corre lungo la via del lavoro fino a congiungersi con la vasca di laminazione. Insieme all'8.5 che abbiamo già in qualche modo trattato la volta precedente, permetterà di mettere a regime tutto il sistema principale della raccolta di acque meteoriche. Questo secondo stralcio però ha la necessità di attraversare una superficie appartenente a un soggetto privato. Come sapete, per poter andare avanti con la progettazione e l'esecuzione delle opere è necessario acquisire le aree dei soggetti privati se interessati da opere pubbliche mediante procedura di esproprio. Ovviamente la procedura d'esproprio è una procedura molto lunga ed è una procedura onerosa per il comune, che deve riconoscere delle indennità anche abbastanza alte, specie quando la cessione poi è volontaria, ai soggetti interessati di esproprio. Siccome quest'area comunque è un'area che, come definita dal nostro PSC, rientra nei nuovi ambiti specializzati per attività produttive sovracomunali, per questa tipologia di ambito il nostro strumento di pianificazione urbanistica cosa prevede? Prevede che al momento in cui i soggetti privati intendano realizzare un qualcosa, quindi un'attività produttiva o qualsiasi altra struttura, sono tenuti a cedere al comune il 50% dell'area, ma questo ovviamente lo conoscete già meglio di me. Nello stesso tempo devo anche cedere le aree soggette a opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Proprio per questo motivo, siccome quelle infrastrutture sono opere di urbanizzazione primaria, che in qualche modo interessano quel terreno e vanno a servire quel terreno, ho contattato i soggetti, i proprietari ovviamente di questo terreno, dicendogli appunto guardate che noi vorremmo realizzare queste infrastrutture e ponendogli il quesito se erano interessati a cedere volontariamente il terreno a fronte poi del riconoscimento ovviamente a loro di poter scomputare questo terreno dal terreno futuro che loro dovrebbero cedere, come se loro anticipassero la cessione di aree che dovrebbero fare nel momento in cui loro decidessero effettivamente di sviluppare questo terreno. Questo cosa vuol dire? Che se loro non svilupperanno il terreno, loro hanno ceduto gratuitamente al comune un appezzamento di terreno senza aver nulla in cambio, perché questa è una cessione gratuita. Nel momento in cui invece loro decidessero di operare su quell'area mediante la realizzazione di un qualsiasi attività, si troverebbero già una parte di terreno che dovrebbero comunque cedere al comune di Campovalliano già ceduto, quindi è un'anticipazione che va esclusivamente a vantaggio, possiamo dire, del comune. L'operazione ovviamente non è onerosa, perché dicevo è una cessione volontaria, proprio perché loro hanno anche interesse che, di avere un'infrastruttura, no? Un'area urbanizzata, ma questo ovviamente è normale. E le uniche spese che ci saranno ovviamente sono le spese notarili, che quelle ovviamente sono obbligate perché toccano a chi acquisisce un'area. Quindi questa è tutto. E la voglio precisare che per le aree che vengono cedute, le aree che interessano effettivamente l'infrastruttura, quindi dove passa il canale, vengono immediatamente acquisite dal comune di Campovalliano. A ridosso di queste fasce c'è un'ulteriore fascia di terreno di 4 metri per tutta l'estensione, su cui verrà stabilita invece una servitù di passaggio che permetterà al comune di fare manutenzione. Abbiamo scritto nell'accordo che nel momento in cui quest'area dovesse essere ceduta al comune, anche quest'area potrà essere scomputata, però in quel caso gli oneri legati a atti con notaio e così via saranno ovviamente a carico del soggetto che deciderà di cedere quest'area. Quindi questo è quello che prevede l'accordo.
Grazie, apriamo il primo giro per le domande, anche perché non avendo fatto, non avendo portato l'argomento in commissione ambiente, a territorio, la delibera è stata consegnata alcuni giorni fa, quindi però credo che non siano arrivate domande.
No.
Esatto, per adesso, e quindi insomma chi vuole può fare le domande, come sempre poi. Mazzacurati.
Bene, la delibera molto chiara. L'unica cosa che chiedevo è la parte ceduta anticipatamente, quindi è parte di quel 50% che
verrà okay. computata nel 50%,
okay,
che potrà essere, dipende ovviamente da quanto loro svilupperanno, che so, se loro sviluppano 100 metri quadrati di terreno, 50 metri quadrati dovrebbe essere ceduto al comune.
Okay.
Quello che hanno già ceduto adesso verrebbe scomputato da quello che da quei 50 metri quadrati che dovrebbero cedere al comune, quindi okay. Se oggi danno 25 loro dovrebbero ancora dare altri 25, se hanno già dato 50 non daranno nulla, se hanno dato di più il comune non deve comunque nulla.
Ok, infatti chiedevo per la parte in eccesso.
In ogni caso il comune non darà più nulla, è specificato che loro non potranno più chiedere altro se non lo scomputo di questo per la quota parte ovviamente che gli spetterebbe.
Ok, grazie, solo questo.
Altri? Moscatti.
Grazie. Chiedo una precisazione sulla parte di delibera. Al punto 4 si dice di dare atto che la spesa complessiva presunta di €8.000 per la stipula dell'accordo e i successivi atti utili all'acquisizione delle aree, ovvero istituzione della servitù di passaggio, trova copertura, eccetera.
Sì.
Quindi la spesa che ci aspettiamo di dover affrontare per spese notarili, eccetera, sono €8.000?
Allora, la spesa, io ho chiesto un preventivo ovviamente ai notai, perché sono incarichi che devono essere dati, e ho stimato questa spesa complessiva che riguarda sia la stipula ovviamente di questo accordo, ma anche poi l'atto per la cessione delle aree, quindi l'acquisizione da parte nostra, e anche l'atto per l'istituzione della servitù. Sono tre atti, non è un solo atto. Volevo far notare che se andiamo a guardare il progetto, che è stato anche portato in delibera di giunta, c'è ovviamente la relazione per gli espropri, la relazione che identifica sia le aree oggetto di espropri e la quantificazione ovviamente monetaria. La stima dei terreni, quindi solo acquisizione indennità per i terreni, è stata stimata in €35.000. Oltre a quello ci sono ovviamente le spese notarili e IVA e così via. €35.000 più quelle spese arriviamo alla bellezza di €55.000. Oggi noi andremo a pagare una minima parte di quelle spese, che ovviamente sono quelle strettamente necessarie per poter stipulare gli atti.
Altri? Moscatti, prego.
Sì, proseguo rapidamente. Effettivamente quello che ha detto era chiaro nel punto, considerato che è sempre di delibera. Vado a cercare rapidamente l'altra questione. E nell'articolo invece dell'accordo, lo schema d'accordo, sì. All'articolo 2 si parla dell'atto di giunta, in cui appunto lo schema d'accordo andrà a creare i lavori di cui al progetto esecutivo denominato spazio bianco, approvato, sì, con delibera di giunta comunale numero spazio, sì, bianco. La giunta, cioè la delibera ovviamente deve ancora essere fatta. E questa qui è proprio una curiosità tecnica, sì, com'è vincolante in qualche modo questo progetto presentato a terzi, cioè quindi presentato a chi proprio ci fa la cessione, rispetto all'indirizzo che un domani dovesse prendere la giunta? Perché all'interno dell'atto c'è scritto che, come tutti gli atti pubblici, non è assolutamente vincolante per la pubblica amministrazione il presente schema, però allo stesso tempo qua si dà già visione di una delibera di giunta che dovrà essere ancora fatta.
No,
che modo, come funziona?
Chiedo proprio vi spiego. La delibera di giunta in realtà sull'approvazione riguarda unicamente l'approvazione del progetto. Il progetto è già stato approvato perché i proprietari del terreno mi hanno comunque autorizzato, ed è allegato ovviamente l'autorizzazione alla delibera di giunta, ad acquisire il possesso, diciamo, delle aree per realizzare le opere, a prescindere di quello che si farà. Ovviamente se si va a stipulare l'accordo, noi avremo la cessione gratuita di queste aree. Se l'accordo non viene stipulato, ovviamente noi dovremo riconoscere l'indennità di esproprio, che in quel caso sarà un'indennità volontaria, che ammonterà a 55.000 euro, o meglio 55.000 euro è indennità più poi spese connesse, voglio essere precisare. Quindi se si stipula questo accordo, quell'area viene acquisita gratuitamente. Se non stipuliamo l'accordo, invece l'area comporterà una spesa complessiva di 55.000 euro. Quindi è già stato approvato in giunta, proprio perché ho avuto quell'autorizzazione da parte dei proprietari.
Quindi, concludendo rapidamente, questa delibera di giunta, questa stipula di giunta è già avvenuta nel tempo intercorso tra l'ultima vostra comunicazione, che mi sembra agli atti sia del 17-10, corretto, ed oggi?
Sì, sì, nell'ultima giunta che c'è stata, ieri.
Perfetto. Ieri, perfetto. Ok, grazie mille.
Quindi faccio solo una breve, perché questa è la spiegazione ovviamente amministrativa, insomma, del documento, della delibera. È evidente che come amministrazione non ci saremmo, è evidente, insomma, non ci assumiamo quindi nessun obbligo nei loro confronti di questi proprietari per le eventuali politiche, per le future politiche urbanistiche di espansione o di non espansione, quindi non abbiamo nessun tipo di obbligo. Altri? Per le domande, quindi apriamo.
L'atto è chiaro, non c'è nessun obbligo, cioè non si vincola in alcun modo l'area.
Interventi? Moscatti?
Ok, per il lato interventi, nulla, assolutamente nulla da eccepire, è assolutamente chiaro anche proprio nell'atto e nella delibera che andremo eventualmente ad adottare, a votare comunque, il fatto che la spesa sarebbe stata di molto maggiore. Questo però, la spesa maggiore avrebbe privato loro della possibilità di andare a computare questa parte già nel 50% che eventualmente dovrebbero cedere. Interessante il fatto di utilizzare uno spazio futuro per un urbanizzazione odierna, invece è un'ottima cosa, e anche il fatto del non essere vincolante, in realtà chiedevo proprio perché nella parte nel documento già registrato il 27 a protocollo il 27 luglio del 2017 c'era la parte di si pone evidenza che la presente richiesta non impegna in alcun modo l'amministrazione comunale di Campogalliano. Per cui da parte nostra assolutamente nulla da eccepire.
Grazie. Moscatti, altri? Nessuno? Mettiamo i voti. Allora, siamo sempre al punto numero 4, scusate, numero 4. Chi è a favore? Unanimità. Bene. C'è l'immediata eseguibilità, questa volta lo dobbiamo fare subito comunque per i lavori. Allora, chi è a favore dell'immediata eseguibilità? Allora, centro, No, non posso dire unanimità. Allora, devo dire i nomi. Centro-sinistra insieme per Campogalliano, Futuro per Campo e Cambio Campo. Chi è contrario? Contrario. Progetto Campogalliano. Bene, passiamo al punto, riprendiamo l'ordine, numero 2, approvazione del documento unico di programmazione, cosiddetto DUP 2018, la parola all'assessore Ballista.
Il DUP è stato presentato, come dice la norma, entro luglio di quest'anno, non ci sono variazioni a quel testo, quindi la discussione si apre sulla base del testo che è stato presentato a luglio.
Allora, se effettivamente volete, l'avevamo
se
presentato.
Volete, comincio a presentare quello.
No, no, giustamente l'avevamo presentato in quest'estate, quindi a chi la parola per gli interventi. Rubiani.
Con qualche quesito di chiarimento, credo, perché insomma sono 128 pagine, qualcosina. Allora, uno l'avevo già posto, a pagina 1 il numero di abitanti, c'è qualcosa che non torna. Adesso non per, ma per capire l'andamento demografico, non è che la virgola o l'unità faccia la differenza, ma qua c'è scritto, adesso torno indietro perché vado a cercare il secondo quesito, scusate, c'è scritto che il saldo di crescita naturale, terzo capoverso, è pressoché zero, 71 nascite e 72 decessi, allora mi segno meno 1. E la riga precedente, il flusso migratorio in entrata 326, in uscita, pagina 7, perdono, ho detto pagina 1, in realtà è pagina 7, ho scritto male io. No, 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 ok. E quindi dicevo in uscita 277, in entrata 326 e quindi mi segno più 49, dico bene, meno 1 di prima, siamo a più 48, ma se vado a leggere sopra, meno 21 unità, più 48 meno 21, ci siamo persi 70 persone. Allora non è importante il numero in sé, che è quasi l'1% del paese, però quindi comincia a essere non trascurabile, quanto qual è l'andamento che è descritto in modo non corretto per capire. Cioè, è il saldo naturale che è più negativo, ci sono meno ingressi, ci sono più uscite, è sbagliato il saldo. Cioè, adesso non ne faccio una questione politica né di principio, capiamoci bene, noi stiamo assistendo in questi anni purtroppo a un decremento pesante dell'indice di natalità e complessivo, quindi compreso gli extracomunitari, che come si rileva poi poche righe più avanti ne hanno invece uno quasi doppio dei locali. E gli extracomunitari intendo tutti, un canadese extracomunitario, tanto per chiarirci bene sui concetti. Allora, se quello è un ragionamento, se quello del saldo migratorio anche dal punto di vista di organizzare i servizi per l'infanzia o per l'adolescenza è una cosa diversa. Quindi chiederei gentilmente chiederemo di avere un chiarimento su questo. Un'altra cosa che ci è sfuggita, probabilmente è già stata detta, ma con questo modo di procedere nei lavori si fa poi fatica, si perdono dei colpi. A pagina 83 negli obiettivi, della missione 10, negli indicatori della missione 10, dal 2000, che sono gli incentivi alla mobilità sostenibile, che erano incentivi a GPL, c'è scritto dal 2017 transizione mobilità elettrica. parliamo delle biciclette, perché GPL uno automaticamente collega all'automobile, no? E qui invece parliamo solo ed esclusivamente di biciclette? Domanda, ecco, per capire com'era. Ormai che siano gli indicatori, proseguo su questa linea. Un chiarimento sui monitoraggi, pagina 85, aria acqua. Capisco che li abbiamo approvati, mi chiedevo quando verranno eseguiti, mentre invece ancora, ecco, su pagina 101, che sono che è l'indicatore dell'attività cimiteriale, diciamo così, adesso non saprei come, del sistema cimitero, insomma. Su questo, ok, 482 esumazioni o estumulazioni, a seconda di quale sia la richiesta, sono un numero alto. Ricordo che c'è scritto di andare verso un pareggio, di portarsi a regime, questo è l'input, no? Però io credevo che dopo due anni, 420-360, noi credevamo che fossimo a regime. Vedo che continua un ritmo del genere. Abbiamo chiesto pochi giorni fa, in realtà non li abbiamo ancora ricevuti, ma non è colpa dei tecnici comunali, ci mancherebbe, l'abbiamo chiesto tardi noi, alcuni dati, perché qualcosa forse in questo sistema non funziona. Poi magari ne parliamo dopo, quando ho capito se siamo, abbiamo capito se siamo a regime oppure no. Dall'ultimo, due cose sulle controllate, consociate e compagnia cantante, sul gruppo che fa parte del perimetro nostro. Ente parchi, come mai non c'è il bilancio 2016? Siamo a ottobre 2017, non c'è riportato. Immagino che non sia un errore di stampa. È successo qualcosa sul bilancio 2016, punto interrogativo, pagina 109. Pagina 107, dove si parla di Acer, sorta una spontanea una domanda oggi, perché ieri sera abbiamo discusso in unione del regolamento di assegnazione dell'edilizia residenziale popolare, ma il valore degli immobili che noi abbiamo dato ad Acer, com'era tre anni fa e com'è oggi? Perché poi fa parte del valore, delle proprietà, perdonami il termine, delle proprietà di. Dal punto di vista dei quesiti, questi sono. Ne ho saltato uno perché gli appunti sono lunghi. A pagina 50 e a pagina 53, quando si parla di personale, si. Qualcosa non va? No. No, questo non era in commissione, pardon. Va bene tutto. No, ecco, no, non ditemi così, perché lunedì c'era la commissione, poi c'era il controllo di vicinato, mercoledì il Consiglio dell'Unione, questa sera questo consiglio sulla programmazione. Forse qualcosa ho già detto da Valerio, in ritardo, ma non ci siamo, bisogna. Quindi non citatemi che non c'eri in commissione, perché veramente parlo un'ora a sproposito. Bon, perfetto, ok. Allora, dicevo, a pagina abbiamo fatto una capogruppo ieri sera in teredagine per chiarire un concetto simile di orari e di.
Sì, l'ha detto il sindaco.
Perfetto, l'avevi già detto, scusa. Diceva, pagina 50, si evince che il tabellino in alto, che il personale è in calo dal 2012-2013. Però pagina 53, se vediamo l'assestato di costo 2017 del personale, e dato atto che purtroppo fino ad oggi i dipendenti pubblici non hanno potuto godere di rinnovi contrattuali, pare che torniamo ai costi quasi 2012-2013. Dobbiamo arguire che le unità equivalenti tornano ai dati 2012-2013, non i dipendenti, non ho detto i dipendenti. Unità equivalenti, diremo. Boh, grazie.
Facciamo così, se siete d'accordo, così poi vediamo tutte le risposte, raccogliamo tutte le domande e poi dopo ce ne sono altre da parte di altri consiglieri. Massacurati?
Niente, anche le mie domande erano due che non mi erano chiare. Nel progetto educativo, adesso non ricordo la pagina, poi io ce l'ho qua sul telefono, però nel progetto educativo di strada chiedevo che cos'era, perché subito avevo letto per la strada, ma non, cioè, pensavo fosse riguardante l'educazione civica e stradale, invece no, è di strada. Che non...
L'educativa di strada, dice?
Sì, 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 mi scusi. E, della Domati, mi sembra. E poi chiedevo... l'ente parchi sempre bilancio anch'io e quali erano gli obiettivi della farmacia, della gestione della farmacia, perché non mi erano chiari dal DUP.
No, no, finiamo pure di raccoglierle. Scusate, Moscatti.
Sì, grazie. In realtà una, principalmente una, è che non ho ben capito il passaggio. Pagina 22 sull'utilizzo dei proventi da concessioni edilizie per le spese correnti dei comuni. E proprio chiedo una spiegazione su questo tema, perché c'è, appunto, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2017, a decorrere dal 1 gennaio, eccetera, i proventi sono destinati esclusivamente, senza vincoli temporali, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risarcimento di complessi edilizi, eccetera. Come si fa a vedere che effettivamente sono stati questi ad essere devoluti allo scopo e non, per esempio, che se si aveva intenzione di accantonarne per andare a giustificare, a coprire queste spese, 100.000, poi dopo da questi oneri me ne sono entrati 37.000, allora io ne accantono soltanto 63.000, e in qui, così ho fatto comunque 100.000, non è cambiato assolutamente nulla, ho girato la questione. Come faccio ad avere un identificativo di questo tipo? Applicate un ribaltamento rispetto agli anni precedenti? C'è un qualche tipo di... Non l'ho capito questo passaggio. E poi mi muovo velocemente lungo il documento. Scusate. Altra richiesta di chiarimento, anzi in realtà un'indicazione: qui alla pagina 49 si indicano le persone in aspettativa per cariche elettive, in aspettativa sindacale, di chi si tratta? Se è lecito chiedere in consiglio, se no anche per chiedere successivamente non c'è problema. Poi... a pagina 65 mi sposto nell'altra parte, negli obiettivi strategici. Abbiamo il programma 01, valorizzazione dei beni di interesse storico. Ok, la parte fatta nelle azioni di recupero di beni archeologici, eccetera, intervento presso il sito delle Montagnole, c'è un qualche punto di evoluzione da questo punto di vista? Sulle azioni che abbiamo fatto sulle Montagnole dal punto di vista archeologico, che evoluzioni prevediamo da questo punto di vista? Sì, ci sono quasi. Ok. E l'ultimo passaggio sulle domande era sulla missione 10, trasporti e diritto alla mobilità. E i chilometri nuovi di nuove piste ciclabili o manutenzione? In realtà questa non è tanto una domanda, ma una questione di tipo: ci eravamo detti al primo presentazione del DUP proprio, che effettivamente i nuovi chilometri o i chilometri manutenuti di piste ciclabili non è proprio un'indicazione puntuale o un'indicazione numerica puntuale di quella che è la situazione, per cui mi chiedevo a livello proprio soggettivo, voi esponendosi anche proprio come amministrazione, come la giudichereste la situazione attuale delle piste ciclabili di Campo Gagliano? E direi che come domande ci siamo. Ultima questione che la pongo sempre sull'aspetto tecnico. Nell'obiettivo strategico recupero di risorse attraverso la lotta all'evasione, missione 01, servizi istituzionali, generali e di gestione, con il passaggio dal 2016 alle terre d'argine, all'interno del DUP non vi è alcun dato reportato. E in realtà, essendo questo un documento unico di programmazione, ed essendo le terre d'argine comunque sì, il luogo dove abbiamo spostato la funzione comunale, ma la funzione restando, credo, assolutamente comunale, non sarebbe tecnicamente corretto inserire, continuare ad inserire questi dati all'interno del DUP? Per completezza proprio. Grazie.
Altri? Allora, io passerei la parola ti ho fatto diventare ingegnere, al dottor Bertolani per... Io adesso me le sono tutte numerate con le lettere, però vabbè, le prime fatte erano un po' più sull'ambiente, però Bruno, cominciamo a dare qualche risposta di qualcuno, poi dopo andiamo avanti.
Piccola premessa metodologica, è stato dato a luglio, abbiamo fatto la commissione. Quello che mi chiedete stasera, alcune cose le conosco, altre cose è da chiedere agli uffici.
Allora, sindaco, bisogna che i tecnici facciano i tecnici e i consiglieri fanno i consiglieri.
Stavo finendo.
Io i commenti su quello che è stato fatto o non fatto da luglio ad oggi non li accettiamo.
No, il problema è che
è una prassi che già ieri sera è stata.
No, il problema è che è un documento che è stato predisposto a luglio. Quindi il confronto con gli uffici è stato fatto a luglio. Data la mia età, qualcosa lo posso aver perso, quindi se qualcuno mi dice qualche giorno prima posso consultare gli uffici, chiedere questo qui, questo numero come era nato, questo qui come era nato, perché certe cose le so, perché ci ho lavorato io direttamente sopra, altre sono state consegnate dagli uffici, quindi devo interpellare la persona che ha predisposto la frase, l'obiettivo, il numero, perché così su due piedi alcune cose non riesco a dirle. Altre invece che conosco posso dirle, altrimenti le invento, non mi sembra il caso. Quindi dicevo, proprio il problema, quando certe domande specifiche su certi documenti si fa fatica oppure dovrei avere qui tutto il computer, la montagna di roba, tutte le mail scambiate e poi non sempre si riesce. Comunque adesso io provo a vedere quello che riesco a rispondere. Per esempio, per quanto riguarda la parte lì della demografica, è stato preparato giù dall'ufficio facile, quindi dovrei andare a chiedere, andrei insieme a loro a vedere qual è il problema. A me non è arrivata. Comunque adesso.
Vada a letto, credo, poi verificheremo con l'ufficio domani. Vada a letto perché ci sono anche delle cancellazioni d'ufficio dall'anagrafe, non ci sono solo i nati in uscita, capito? Secondo me va precisato, credo che il dato sia corretto, secondo me va solo precisato, è la cosa più logica, guardate, ok?
Comunque questo qui c'è da vedere insieme al responsabile dell'ufficio. Poi qua, perché poi qua io mi sono cominciato a perdere. Dopo quello dopo, che pagina era?
Allora, facciamo così, proviamo a fare una cosa, perché ne abbiamo inserite tante. Allora, adesso proviamo a dare una risposta a quelle più politiche e a quelle tecniche che sappiamo. Poi, un'altra volta, ci mettiamo d'accordo in modo diverso, perché se decidiamo comunque, come abbiamo fatto noi, e quasi solo noi, di approvare anche questo DUP, presentato a metà anno e approvato adesso, poi sapete bene che andiamo a fare l'aggiornamento con il bilancio del 2018, la nota d'aggiornamento, è evidente che io come amministrazione non ci sentiamo di nella sede del Consiglio Comunale fare una domanda tecnica, che i consiglieri hanno diritto di sapere le cose che ci sono scritto, e lo sottolineo, tutti i consiglieri, però effettivamente o faccio partecipare tutti i tecnici, perché il DUP è comprensivo di tutto il comune, quindi o facciamo partecipare tutti i tecnici in sede di Consiglio Comunale, ma non mi sembra il caso, altrimenti le domande più approfondite su alcuni temi bisogna che le facciamo, che le facciate prima, altrimenti non ci riusciamo, insomma, in commissione. Allora, cioè, si poteva fare in commissione, è stato deciso insieme di non portarlo, oppure le potevate fare da luglio in presentazione fino a, se non dico proprio stamattina, ma insomma fino a un paio di giorni fa, luglio, agosto, settembre, ottobre, quindi sono quasi 3 mesi per fare queste domande. Poi mettiamo tutto insieme, lo sappiamo che è difficoltoso per tutti, però insomma è il vostro e nostro compito. Alcune domande tecniche, più tecniche, sinceramente cioè io stessa, ma insomma c'è qui anche il ragioniere capo, che di fatto poi l'ha steso, però i dati sono stati forniti da diversi tecnici, insomma di diversi uffici. Allora, facciamo così, proviamo a seguire. Allora, c'era una parte ambientale, quindi chiedo all'assessore Pederzini, per le parti che un po' più generali e politiche, di dare la risposta al discorso della mobilità e queste cose.
Sì, allora, per quanto riguarda quel capitolo lì, in effetti sono stati, la scelta è quella di abbandonare gli incentivi per il GPL e di farlo diventare un capitolo chiamato mobilità sostenibile, in particolare mobilità elettrica. E quindi la risposta alla domanda precisa è no, in realtà gli incentivi possono anche essere dati per l'acquisto di autovetture, quindi è evidente che, vista la cifra molto limitata per ora per quest'anno di questo capitolo, che di fatto è una coda di quello scorso, sarebbe effettivamente sconveniente chiedere 250 euro per l'acquisto di una macchina che ne costa 40.000, per capirci, quindi di fatto è conveniente invece per una bicicletta che magari ne costa 800.000. E detto questo, la discussione ci stiamo pensando, insomma, perché effettivamente può essere, perché no, insomma, rivisto anche questo tipo di questo capitolo.
Io direi che
sì, giusto. Allora, per quanto riguarda i monitoraggi, quindi l'ODG e le risorse che sono state stanziate, parte di quel capitolo è stato stanziato, cioè, diciamo così, è destinato a una convenzione che è in fase di definizione con ARPA sul tema del monitoraggio dell'acqua, che prevede determinati passaggi che, se volete, forse non è questa sera il momento di condividerli, però li posso assolutamente condividere, quindi saranno oggetto di una convenzione con ARPA. Per quanto riguarda l'acqua, gli uffici hanno preso i primi contatti, ma formale non c'è ancora nulla.
Ok, poi allora, in ordine sparso, perché così ce ne togliamo qualcuna, aspettative sindacali sono Stefania Gasparini e Marco Bonaccini, giusto?
Sì, giusto.
Direi che sono loro due, no? Che sono loro due.
Gasparini, okay. Aspettativa elettorale.
Sì.
Era sindacale, poi è diventata elettorale. Poi l'educativa di strada. Era una domanda, direi, della consigliera Mazzacurati. Si chiama Educativa di strada ed è un progetto delle politiche giovanili che facciamo come Campo Gagliano da non tanti anni, direi due o tre più o meno, prima non la facevamo. È un servizio che facciamo con un bando, perché è appaltato, insieme agli altri comuni dell'Unione, a altri due comuni dell'Unione, ed è un progetto che viene fatto per andare a sensibilizzare su alcune tematiche i ragazzi che non frequentano i luoghi costituiti, quindi prevalentemente il centro giovani o eventualmente anche l'oratorio, perché si collabora insieme. Non significa neanche che soltanto che c'è l'educatore che va per strada a parlare con quelli che incontra. Ecco, ci sono delle progettazioni che vengono fatte a seconda delle necessità di vari, del periodo. Negli ultimi anni, ad esempio, avevamo fatto alcune iniziative durante le feste, durante le fiere, durante le feste, sia per i bambini più piccoli, che caso un po' più piccolini, insomma fine elementari, medie, ma anche per i più grandi. Le abbiamo fatte per sensibilizzazione verso l'alcol, verso l'abuso dell'alcol, e vengono fatte ad esempio anche a livello, le facciamo a livello di unione, anche se non siamo in unione con il servizio, e nelle discoteche di Carpi ad esempio vengono fatti dei progetti di sensibilizzazione educativi, diciamo, nei confronti dei ragazzi che non frequentano i luoghi formali di aggregazione. Ecco, questo è il senso.
Sensibilizzazione contro le dipendenze, giusto? Quindi.
Ma in realtà i progetti possono cambiare di anno in anno, vengono fatti di sensibilizzazione contro le dipendenze, ma anche ad esempio semplicemente adesso ad esempio lavoreremo anche per provare a parlare, perché poi sono educatori professionisti, sono ragazzi, insomma sono persone che lo fanno di mestiere, anche semplicemente per andare un po' a parlare con le compagnie di ragazzi che casomai vanno, non che ci sia niente di male, però insomma che vanno in giro per il paese, che non hanno sedi fisse, in modo da provare da tentare degli approcci educativi, insomma, in senso generale su qualsiasi possa essere la tematica su cui vediamo che c'è bisogno di intervenire, ecco. E una cosa che ci tengo a dire, lavorano, non sono staccati dai progetti educativi che facciamo col Centro Giovani, ma collaborano insieme. Guardo solo perché era sotto, quindi l'ho vista alle aspettative sindacali. Il discorso del recupero archeologico che ha chiesto Moscatti, se immagino che intendesse il lavoro che è stato fatto di scopertura esatto, se vi ricordate, credo che l'avessimo anche già spiegato. L'abbiamo fatto. Allora, gli obiettivi che sono scritti nel DUP in generale non riguardano soltanto gli scavi fatti sul confine del Parco delle Montagnole. Ma abbiamo fatto nei due anni, direi nel 2015, se ricordo bene, un lavoro insieme anche alla sovrintendenza, perché avevamo ricevuto delle. Come? Avevamo fatto. Sì, abbiamo sistemato meglio dei resti archeologici che avevamo un po' sparsi per il centro culturale, diciamo così, in modo non congruo secondo le normative che ci dà la sovrintendenza di Bologna, e quindi abbiamo risistemato, spendendo poche migliaia di euro, adesso vado un po' a memoria, avevamo dato un incarico, esatto, quindi abbiamo archiviato in modo più dignitoso dei resti. Invece per quanto riguarda il Parco delle Montagnole, vi ricordate che abbiamo dovuto fare gli scavi, quindi non è stata una volontà politica di fare gli scavi, perché sapevamo perché in quella zona ogni volta che si interviene sappiamo che insomma è la zona più antica di Campo Gagliano, per poter fare il recinto del parco. Quindi la sovrintendenza ha deciso semplicemente di ricoprire tutto quanto, facendoci mettere sotto un telo in modo da sapere in futuro dove sono. Per adesso non daremo seguito a questo lavoro, insomma poi in futuro si vedrà. Allora passo la parola all'assessore Ballista.
Adesso, sul personale in particolare c'era questa presunta incongruenza, sono successe tre cose, no presunta nel senso che dice vabbè, siamo tornati agli stessi livelli o non siamo tornati agli stessi livelli, guardando la spesa, allora sulla spesa sono successe tre cose secondo me, poi il dettaglio ovviamente non sono in grado, perché le domande andrebbero, insisto anch'io, insomma andrebbero preparate, le risposte andrebbero preparate con più tempo, ma comunque sono successe tre cose. Prima è cambiato la composizione. Noi quando abbiamo cominciato questa amministrazione avevamo 11 operai, adesso ne abbiamo 5, tanto per intenderci, e quindi costa di più, evidentemente. Abbiamo usato dei tempi determinati e abbiamo usato la mobilità, e ovviamente questo ha inciso sulla spesa. Quindi queste tre cose giustificano questa presunta, appunto, incongruenza. Questa era una. L'altra era sulle piste ciclabili, ma perché mi è stato suggerito dall'assessore Pederzini di rispondere su questo, perché lo seguite per molto tempo. Un giudizio sulle piste ciclabili. No, il giudizio sulle piste ciclabili chiaramente è quello che di una difficoltà di aver ricavato le piste ciclabili dentro strade ordinarie. Questo è di carattere generale, tant'è che abbiamo dovuto proteggerle, abbiamo dovuto superare un sacco di problemi. Le piste ciclabili sono previste in aumento e in particolare le connessioni tra diverse piste ciclabili è la pista ciclabile di via Zamboni, almeno il primo tratto. Quindi è evidente anche da questo tipo di programmazione che noi riteniamo che, al di là della congruità o meno e delle difficoltà o meno, dobbiamo sviluppare di più e meglio, non solo di più e non solo meglio, la rete delle ciclabili. Soprattutto ho parlato di rete perché lo sviluppo delle connessioni tra una rete e l'altra può facilitare di molto il traffico ciclabile nel nostro paese senza rischi. Questa è l'altra risposta. Io non avevo altre, almeno se ho notato bene, Paola, il sindaco, le domande di competenza, non ne avevo altre.
Il discorso della farmacia, gli obiettivi, dove li abbiamo messi? Adesso mi dispiace, non c'è l'assessore ai servizi sociali, ma ce ne sono due di obiettivi. Uno sono gli accessi, che evidentemente sono annuali e non giornalieri. E l'altro, però sono descritte, quindi credo che sia abbastanza chiaro, sono tutte quelle iniziative che fanno di sensibilizzazione, cercando di farli uscire anche dalla farmacia, in modo da dargli anche un aspetto più culturale, che non sia soltanto legato alla malattia di quando uno va, o al malessere di quando uno va in farmacia, ma sono iniziative che si fanno insieme, non solo, anche direttamente in farmacia, che si fanno anche insieme, come c'è scritto, con altri servizi comunali, che prevalentemente la biblioteca, il centro culturale. Allora, ragionier Bertolani, sempre ragionier, che non è dottor Bertolani, per alcune altre osservazioni.
Allora, sperando se ne dimentico qualcuno, poi me lo ricordate. Cioè, per quanto riguarda le tabelle del personale, quelle fra pagina 50 e pagina 53, al di là, a parte sì, gli andamenti ha già risposto l'assessore, cioè l'unica cosa, la prima è una tabella dove mi dice la situazione al 31-12, mentre quell'altra tabella è una tabella che serve per vedere il rispetto dei limiti di spesa in base al comma 557 della legge 296 del 2006, e dove poi c'è anche la colonna dell'assestato 2017, che praticamente il 2017 sono le nostre aspirazioni, che poi vanno incontro alle difficoltà che si possono, cioè alla gestione che può esserci in corso d'anno, perché in corso d'anno ci possono essere delle cessazioni che non erano previste, oppure non si riescono a fare le assunzioni che si volevano perché le procedure vanno per le lunghe, eccetera. E in più qua gioca anche la contabilità armonizzata, perché qua dentro ci sarà anche poi l'importo della produttività che slitterà poi sull'anno dopo, probabilmente, cioè c'è il rischio che ci sia anche questo fattore qua, che ci abbia dentro la produttività che arriva dal 2016 e poi e c'è ancora quella che invece dovrà passare sul 18. Comunque, diciamo, l'andamento che si vede è quello di una riduzione, sì, guardando le due tabelle, una riduzione del personale, e fino al 2016 grosso modo anche sul comune una riduzione di spesa del personale, perché poi questa tabella tiene conto anche della quota parte delle spese di personale dell'Unione che devi caricare sul comune, e quindi dopo lì ci sono invece gli andamenti dell'Unione che magari possono essere anche contrari rispetto a quel comune, anche perché ad esempio c'è stato il passaggio dei servizi finanziari, quindi una parte di spesa passa dalla riga del comune alla riga dell'Unione. Quindi diciamo fare un confronto lineare fra le due tabelle, sia avendo una fotografia al 31-12, l'altro facendo dei dati complessivi dell'anno, non è detto che i numeri siano sempre perfettamente collegabili, anche perché se c'è qualche cessazione a fine anno, a fine dicembre, non lo vedo quando faccio il conteggio dei presenti in dicembre, ma la spesa nell'anno c'è stata. Poi se le tabelle non sono soddisfacenti, servono un dettaglio diverso, lo dite, e quando viene predisposto il documento si chiede all'ufficio, perché poi viene predisposto all'ufficio personale, di predisporlo in maniera tale da riuscire a vedere le informazioni richieste. E questo era a questa pagina. Poi per quanto riguarda, adesso qui vado a memoria, quello dell'ente parchi, non è che non c'era il bilancio, cioè quando abbiamo predisposto il documento unico di programmazione non c'avevamo il bilancio, cioè ci è arrivato in quei giorni lì, tant'è che poi quando abbiamo fatto il bilancio consolidato l'abbiamo consolidato, quindi direi che sia anche sul sito l'abbiamo messo, quindi diciamo nella nota di aggiornamento verrà aggiunto il valore, che verrà aggiunto il dato del bilancio, lì manca perché materialmente non è arrivato mentre stavamo predisponendo. Poi cos'era rimasto? Allora, l'ente parchi l'abbiamo detto, pagina 22, gli oneri. La domanda è... quello ci arrivo dopo, perché adesso mi ero segnato sì gli oneri praticamente. Allora, la domanda era come facciamo poi a verificare che vengano utilizzati gli oneri per la manutenzione, guardando impegno per impegno, fattura per fattura in sede di rendiconto, anzi, cioè anche in sede di gestione, nel momento in cui viene avanti una spesa che finisce sui capitoli di manutenzione, cioè si controlla che sul capitolo di manutenzione finisca una spesa di manutenzione. Quindi il controllo. Allora non ho capito la domanda.
Provo il formulario. Vuoi provare
con... Ah no, perché cioè per chiudere questo punto qui, per...
Allora, allora Moscatti, la riformulazione.
Ok, provo a riformulare la domanda. Va bene che laddove si faccia una riqualificazione che si possa vedere onere per onere, fattura per fattura, che qui i soldi sono stati spesi per una riqualificazione, ma laddove io ho dei proventi da concessioni edilizie per le spese correnti del comune, che devono essere questi proventi utilizzati per riqualificazione eccetera, come si vede all'interno di questo punto, pagina 22. Il comune, in maniera normale, ordinaria direi, all'interno del proprio bilancio prevede delle spese per la riqualificazione. Come faccio a vedere che questi oneri che derivano da queste situazioni vanno in aggiunta alle somme che il comune avrebbe destinato a questi scopi e non che semplicemente vanno a coprire parte di questa spesa? Di fatto poi il comune ne destina meno perché parte della spesa è già coperta da questi oneri, cioè da questi fondi, e quindi di fatto aggiro la questione. È proprio una domanda tecnico-politica, cioè sì è tecnica ma anche politica, perché mi domando: abbiamo fatto qualcosa per assicurarci di questa cosa, oppure intenderemo, qualora ci trovassimo in questa situazione, far qualcosa per assicurare questo utilizzo? È quella la domanda. E vabbè, dopo faccio un'altra precisazione che non è su questo tema ma generale, per cui spero che la precisazione serva e sia più chiara. Nel caso invece ci sia da specificare meglio, nessun problema.
Allora, allora questo punto tratta dell'utilizzo dei proventi da concessione edilizia per le spese correnti dei comuni. Diciamo, la regola generale fino a quest'anno era che le proventi della concessione edilizia servivano a finanziare gli investimenti. Poi c'era una norma che permetteva di utilizzarne anche in spesa corrente e per le manutenzioni ordinarie del verde, delle strade, del patrimonio comunale, nonché per le spese di progettazione delle opere pubbliche. Voleva dire che se io avevo delle spese di questo tipo, per esempio la manutenzione ordinaria, potevo finanziarle con...